Io ne ho lette cose che voi umani non potreste immaginarvi. Il sociale sui social e non solo. A cura della redazione di News Rimini e Rimini Social.
Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di Io ne ho lette cose, il nostro appuntamento settimanale per sfogliare assieme giornali e sbirciare nei siti e cercare le notizie che riguardano il mondo del sociale che poi commentiamo insieme ai nostri ospiti. E cominciamo proprio a parlare di una notizia che ci accompagna da alcune settimane, ovvero Diritto al Cuore, il progetto della ONG riminese Educade con il contributo della regione Emilia-Romagna. È una rassegna di spettacoli che, nonostante il tempo della pandemia, del Covid, che annulla tanti eventi, la possibilità di vedersi, però non ha, diciamo così, eliminato questa serie di appuntamenti che invece prosegue in streaming sul canale Facebook di Educade e che anche noi come Rimini Sociale in queste settimane abbiamo rilanciato. Il programma è cominciato dagli inizi di dicembre, vi ricordo giovedì 3 dicembre è stata la volta di Io Valgo, era anche il 3 dicembre era la giornata internazionale delle persone con disabilità e poi la presentazione del libro Come Fenici di Arianna Taddei, che è stata nostra ospite. Sabato scorso è stato il momento del Teatro Due Mondi di Faenza con Come Crepe nei muri. Invece il prossimo appuntamento in programma è per giovedì prossimo alle 17:30, Tutti matti per Rimini di Alcantara Teatro, una mappatura della città vista attraverso gli occhi delle persone fragili. Noi abbiamo in collegamento telefonico Damiano Scarpa di Alcantara Teatro e insieme a Damiano, insomma, ci facciamo raccontare cosa ci aspetta giovedì, che cosa ci presenterà questa mappatura. Ciao Damiano, buongiorno.
Ciao, buongiorno, grazie mille per l'invito. Allora, cosa ci presenterà? In pratica la situazione è questa: quando abbiamo ripreso l'attività dopo il lockdown con i ragazzi, non potevamo continuare a realizzare, non era ipotizzabile riprendere il lavoro teatrale che avevamo in piedi su Fellini. Quindi abbiamo dovuto reinventarci fondamentalmente, creare un'altra idea. E da qui è nata questa ipotesi, no? Di trasformare la città nel nostro teatro quotidiano. Cioè, di fatto andare a indagare il contesto ideale dove organizzare i nostri racconti. E Tutti matti per Fellini, che era questo di fatto il progetto iniziale, si è trasformato in Tutti matti per Rimini. Qual è stato l'obiettivo? Sì, appunto, come dicevi tu, no? Quello di realizzare una mappa ideale, no? Tracciando proprio le abitudini, ma anche le preferenze dei nostri attori, una mappa di Rimini rivista con gli occhi dell'immaginario della diversità. E di fatto cosa è successo? Siamo partiti dalle cose molto basiche, abbiamo dato delle mappe di Rimini, chiesto loro di segnare i luoghi del cuore. Da questo siamo passati a farci raccontare perché avevano segnato quei luoghi. Poi abbiamo cominciato a segnare, a tracciare i loro percorsi usuali che facevano nella città. E poi abbiamo indagato in che modo. Abbiamo tentato di seguire i nostri attori nei loro racconti nella città. E allora cosa succede? Succede che mi viene da sorridere perché effettivamente perché è così che quando seguiamo i ragazzi nei loro racconti seguiamo loro e quindi si raccontano loro, ma in contemporanea raccontano anche la città. E quindi cosa accade? Noi vedremo giovedì 17 alle 17:30 delle micro storie, non so se posso chiamarli cortometraggi, sono delle micro storie, dei video, dei piccoli video, dove andiamo a seguire i ragazzi nei loro racconti, nei loro posti del cuore.
Quindi diciamo che la città si trasforma in una sorta di grande palcoscenico e seguire i vostri ragazzi ci permette di guardarla anche da un punto di vista inedito, insomma, attraverso un percorso che magari non è quello che faremmo noi.
Esatto, ma sai che cosa? La cosa più, secondo me, originale è proprio questa, no? Che ti ritrovi a vedere luoghi effettivamente anche con altre motivazioni. Se Domenico prende la linea 9, non la prende per andare a lavorare come potremmo prenderla noi, no? Mm-hmm. O per andare al centro, no, non lo so. La prende perché per lui la linea 9 è un posto di socialità, di relazione, di comunicazione con l'esterno, di informazione. E allora diventa interessante, no? Questo sguardo altro. Cioè, se noi arriviamo in una città, abbiamo il pannello stradale che mi dice Rimini, no?
Certo.
Alessia non ha il pannello stradale, ha una casa rosa e una 500 rosa che indica da qui stiamo entrando in Rimini. Straordinario. Straordinario. Cioè, effettivamente abbiamo altri punti di vista, altri sguardi, sicuramente spiazzanti, no? Spiazzanti perché ti ritrovi un Arco d'Augusto forse raccontato in maniera totalmente diversa. Direi che tutti secondo me sono molto felliniani.
E quante sono queste storie, questi cortometraggi, come hai detto tu, che potremmo vedere giovedì?
Allora, siamo ancora molto indecisi, dai, una decina, sono piccoli, sono micro storie, una decina secondo me sì, li vediamo.
E un'altra cosa, dimmi.
Dimmi tu, dopo ti dico l'ultima cosa, dimmi tu.
No, ti volevo chiedere un po' anche come è nata quest'idea di mappare la città attraverso gli occhi dei vostri ragazzi.
Ma direi che certe volte i bisogni fanno scattare l'ingegno, no? Direi proprio di sì. Cioè, nel senso che noi quando ci siamo lasciati con i ragazzi, tutti matti per Fellini, era quasi pronto. Ed è stata una ferita forte doversi fermare. Ferita forte perché nel laboratorio tu hai la fase espressiva, ma nel momento teatrale tu hai la fase comunicativa del lavoro, hai il momento in cui anche hai tutti i ritorni, ti ricarichi, no?
Certo.
Ti prendi l'energia dal pubblico, se vuoi, no? Mancando questo pezzo è stato molto. Sai cosa? Si è rotta anche un'abitudine. Le abitudini per i nostri ragazzi sono fondamentali, lo sono per noi, e quindi figurati per le fragilità.
Certo.
E quindi si è rotta un'abitudine, bisognava trovare un'altra proposta forte, forte, che potesse essere effettivamente all'altezza di grandi risposte. E qui devo citare Ilaria Scarpa, devo citare Marco, devo citare Gloria, devo citare un sacco di dovrei citare un sacco di persone che effettivamente ci hanno messo l'anima per fare in modo che tutte le cose potessero funzionare. Sai cosa, se posso?
Sì.
Vorrei dirti un'ultima cosa, no? Che questi video, no, è sbagliato chiamarli video, queste micro storie, facciamo così, micro storie, le possiamo dividere in tre settori, cioè diciamo che c'è un settore molto evocativo, poetico, siamo dentro una bolla, no, narrativa. Il secondo settore è il settore di rapporto tra la diversità e il mondo del lavoro, cioè come la città crea accoglienza per la diversità. E il terzo settore, l'ultimo, è il mondo del desiderio, che a questo punto ci sta, cioè certo. È inevitabile, per di più siamo anche riminesi, c'è anche una storia dietro, no?
Tra l'altro hai proprio anticipato un'ultima domanda che ti volevo fare, ovvero quanto è accogliente la città per le persone fragili, appunto, no? Voi le avete seguite, avete un po' condiviso questo percorso e appunto si intuisce se la città è accogliente, è un po' ostile, visto che questo progetto parla anche appunto di inclusione, di valorizzazione della diversità, qual è stato, diciamo, il... cosa ne è emerso? Cosa avete realizzato?
Ma un'accoglienza straordinaria. cioè, veramente, ma da parte di tutti. Effettivamente non abbiamo trovato porte chiuse. Direi in assoluto da parte della di tutte le attività, ma anche commerciali della città, c'è stata una disponibilità fortissima, ma veramente molto forte. Se posso, vorrei citare un'ultima cosa che secondo me è fondamentale. Sì, c'è stata una grande disponibilità, ma sai cosa? È così, si può spostare il concetto anche con qualcosa di più alto, se vogliamo, no? Cioè, che è una cosa quasi nobile della città, perché la città è una città che stiamo, che forse viviamo, ma ancora di più che sta nella nostra memoria, no? Cioè, ti dico una frase di Saramago e poi invece te la concretizzo proprio con delle frasi di un nostro attore molto, molto pratica, no? Viviamo in un luogo, ma abitiamo in una memoria. Cioè, i ragazzi hanno realizzato la loro memoria del loro luogo. Che cosa significa questo? Significa che siamo andati a ricercare, a trovare anche quei luoghi che non ci sono più. Cioè, il tendone di Ligri al porto non c'è, però nella loro mappatura c'è. E questo secondo me è fondamentale, perché significa effettivamente rapportarsi con i luoghi in maniera totalmente diversa. La mappatura che mi hanno fatto a questo punto è di Rimini. È vero che è di Rimini, è quasi, paradossalmente, una guida turistica alternativa di Rimini. È così, però è una guida che va oltre Rimini, rappresenta la città della città, la città per eccellenza. In tutte le città c'è una piazza, c'è un piazzale, c'è un centro commerciale, c'è un market, c'è la gelateria, che poi la gelateria si chiama il Pellicano, hai capito? Questo riguarda noi, però effettivamente mi hanno parlato della loro memoria e questo per me è stato meraviglioso.
Certo, è stato un modo anche proprio per condividere il proprio percorso di vita attraverso, no, un percorso fisico all'interno della città.
Certo.
Molto, molto, molto bello. Quindi queste storie le vedremo. Ci ricordi quando e dove, Damiano?
Come no? Allora, in pratica così. Noi le vedremo in diretta Facebook giovedì 17 alle 17.30 e poi dopo un paio d'ore saranno anche replicate su YouTube. Cioè, le possiamo trovare su YouTube, sempre sulla nostra sul nostro canale YouTube.
Ok, quindi dopo saranno anche disponibili per chi non riesce, diciamo, a seguirle domani. Esatto. Con l'appuntamento in diretta, rimarranno online.
Bravissimo, esatto. Io ringrazio tantissimo, il progetto originale è di Piani di Zona, che ringrazio per averlo tanto, e ringrazio Educaid, che ci ha permesso di realizzare poi, quindi la Regione Emilia-Romagna, il secondo step, cioè, è quindi realizzare di fatto questi piccoli cortometraggi che raccontano un po' questo rapporto dei ragazzi con la loro città del cuore, sì.
Grazie Damiano, complimenti insomma per il lavoro, per la passione che mettete sempre nei vostri progetti. Allora aspettiamo giovedì alle 17.30 per vederli in diretta sulla pagina Facebook sia di Alcantara Teatro che di Educaid. Grazie.
Grazie mille, ciao.
Ciao e buona giornata. Prima di prenderci una brevissima pausa musicale, ricordiamo anche l'ultimo appuntamento della rassegna Diritto al Cuore, che sarà invece domenica 20 dicembre, giornata internazionale della solidarietà. Alle ore 17 ci sarà la pratica della danza e della distanza. È il cuore che è importante, a cura di Movimento Centrale Danza Teatro. Sarà un flash mob in presenza e da remoto, comunque ne parleremo più approfonditamente da qui a domenica. Noi adesso ci ascoltiamo. Ci prendiamo una breve pausa musicale, poi torniamo per la seconda parte della trasmissione. A tra poco. Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feel like a trapped in your own skin and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing left. When you're high on emotion and you're losing. And you feel too exhausted to It's ok not to be ok, Marshmello feat. Demi Lovato. E noi siamo arrivati nella seconda parte della trasmissione e parliamo adesso dei progetti di Caritas Rimini per questo dicembre, un dicembre molto particolare, ormai l'abbiamo detto allo stufo, perché è un anno molto particolare che per fortuna tra un po' finirà e speriamo che il 2020 ci riservi qualche gioia in più di questo anno davvero davvero complicato. E, perché Caritas? Perché nonostante appunto tutta la serie di impedimenti di quest'anno i progetti di Caritas non si sono fermati, abbiamo accennato, abbiamo visto anche nei giorni scorsi sui giornali come la mostra dei presepi dal mondo è diventata una mostra di presepi itinerante, quindi che si sposta nei negozi del centro e quindi rimane comunque possibile da vedere ed è stato possibile quindi collaborare con tutte le comunità del territorio che hanno realizzato il loro presepe, ma in realtà adesso parliamo di un'altra cosa, di un altro bel progetto di Caritas, la Locanda Tre Angeli, e abbiamo con noi Mario Galasso, direttore di Caritas Rimini, per farci raccontare che cosa sia questo progetto. Ciao Mario, buongiorno.
Buongiorno Stefano, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, la Locanda Tre Angeli, che cos'è?
Ma è un sogno, una pazzia, e il bisogno che sentivamo di dare una risposta alle tante troppe persone che anche sul nostro territorio dormono per strada. Purtroppo il coronavirus impedisce sia a noi che alla Capanna di Betlemme di ospitare le persone nei nostri dormitori, perché sono dormitori che hanno delle stanze in cui dormono più persone vicine, e quindi questo per evitare il contagio del coronavirus non possiamo farlo. E se nel primo periodo andavamo incontro all'estate, adesso stiamo andando incontro all'inverno, per cui ci siamo interrogati veramente a fondo come poter dare una risposta concreta a queste persone, e abbiamo pensato di fare questo salto che, non vi nascondo, ci preoccupa tantissimo, ci tremano i polsi, e abbiamo preso in gestione un albergo per poter ospitare le persone senza dimora che sono presenti da molto tempo sul nostro territorio, sul territorio della nostra provincia, dando una priorità alle persone fragili, anziane, alle donne, per garantire loro, a una trentina di loro, la possibilità di avere un tetto, avere un posto caldo dove poter dormire. E la cosa bella in questo percorso è che la famiglia che ci ha dato la disponibilità dell'albergo ha un affitto calmierato, altrimenti non ce l'avremmo potuta fare, anche se i costi sono comunque altissimi. la famiglia Angeli, l'albergo si chiamava Angeli, e noi non ci sono venute in mente le querce di Mamre, l'accoglienza che Abramo ha fatto ai tre viandanti, accogliendoli come li ha accolti, quindi offrendo loro ogni ben di Dio, per poi avere una notizia inaspettata, che è quella che noi ci aspettiamo con questo Natale, questo segnale che vogliamo portare, che da qui anche il nome del posto, la Locanda Tre Angeli, che non vuole essere l'albergo della Caritas, ma vuole essere la locanda della comunità, dove ognuno come può partecipare, perché come nel Vangelo di Luca ci viene ricordato, no, che non c'era posto per loro nell'alloggio, nell'albergo, riferendosi a Maria e Giuseppe quando ormai è raggiunta l'ora per Maria di partorire. Noi vorremmo proprio ribaltare in maniera molto forte questo Natale, il non c'era posto per loro nell'alloggio, proprio dicendo c'è un posto per loro, e perché ci sia posto abbiamo proprio bisogno che questo posto sia il posto, ripeto, della comunità, di tutti noi che sentiamo, come posso dire, che siamo sensibili alle persone che in questo momento appunto hanno le stelle come tetto.
Ecco, tu giustamente hai detto è un approccio che in qualche modo deve coinvolgere tutta la comunità, la Caritas è in prima linea, ma il resto della comunità come può aiutare, come può essere partecipe a questo progetto?
Allora, innanzitutto al nostro fianco abbiamo anche la Capanna di Betlemme, in parte c'è anche il comune che ci sta sostenendo, e il modo migliore per sostenere è quello di farci una donazione per aiutarci a coprire le tante spese che ci saranno, appunto dall'affitto dell'albergo a tutto il tema delle utenze, delle pulizie, dell'igiene, di tutto il materiale che dovremmo fornire. Quindi in questo momento l'aiuto più importante per noi è quello di aiutarci a sostenere le spese. Noi quello che sogniamo, visto che l'albergo, visto che la locanda offre anche dei posti, e poi anche quello di poter offrire l'opportunità per chi vuol venire a fare anche un'esperienza di incontro, voler venire ad animare, a passare qualche ora, di poterlo, Covid permettendo, poterlo effettuare prima possibile. In questo momento, anche se la cosa, devo dire, non mi piace molto l'essere qui a battere cassa in maniera economica, ma in questo momento il nostro bisogno prioritario è proprio quello economico, perché l'investimento che dobbiamo fare, un albergo di 35 camere, insomma è un investimento importante, per cui abbiamo bisogno di sentire la città di Rimini vicina.
In questo progetto mi è piaciuto molto anche quando hai parlato proprio dell'accoglienza che viene fatta anche con ogni ben di Dio, no? Alcune volte spesso l'accoglienza si riserva quello che avanza, quando si è soprattutto in un momento buono, che c'è un surplus, allora si riserva l'accoglienza. Ma in questo momento invece, in cui anche noi, tutta la società soffre ed è in difficoltà, cosa significa fare accoglienza? È più complicato arrivare anche a chiedere la partecipazione di chi comunque, anche se non vive quelle difficoltà, perché una casa ce l'ha, un lavoro ancora ce l'ha, però le difficoltà le vive?
Ma non è una risposta semplice, nel senso che comunque la Caritas naturalmente apre le braccia a tutti, apre le braccia a tutte le persone che in questo momento trovano situazioni di difficoltà. E abbiamo notato, devo dire, anche con come posso dire, anche in maniera che ci ha stupito, ci ha veramente sbalordito in maniera molto forte, che persone anche in difficoltà, in cassa integrazione, aziende in difficoltà, ristoratori che stanno facendo molta fatica, ci stanno contattando perché il Natale di quest'anno sia un bel Natale per tutte quelle persone che sono in difficoltà. Quindi persone in difficoltà che comunque sentono il bisogno e l'esigenza di aiutare altre persone. E per cui la cosa che mi sento di dire è proprio quella di affidarmi al buon cuore delle persone, pensando, anche qui mi rifaccio al Vangelo, no, della vedova che aveva quella monetina, quell'unica monetina che ha messo, che ha donato, e io penso che quella monetina sia una monetina che tutti noi abbiamo, e che l'altruismo, come appunto ci ricorda il brano delle querce di Mamre, il donare in realtà fruttifica molto di più di quello che noi possiamo offrire, per cui è un po' una scommessa che ognuno di noi può fare, pensando se ci può essere una sorta, come posso dire, di piramide. È vero che ci sono persone in difficoltà, ma penso che più delle persone che vivono per strada, che vivono senza casa, senza lavoro, che tutto il loro avere ce l'hanno in uno zaino piuttosto che in un carrello della spesa, io penso insomma che sia un bel pensiero poter portarsi nel cuore, poter dire ho cercato di aiutare quelle persone che sono ancora più sfortunate di me, che stanno ancora peggio di me.
Mario, grazie per queste parole. L'albergo è già attivo? Siete già al lavoro oppure siete ancora nelle prime fasi?
No, noi siamo assolutamente al lavoro per renderlo attivo. Ci sono una serie di problematiche legate alla voltura delle utenze, legate al fatto che l'albergo è un albergo stagionale, stiamo facendo, abbiamo consegnato il materiale per avere l'autorizzazione per poterlo utilizzare tutto l'anno. Il nostro sogno è che tra intorno al 23 e 24 di poterlo aprire, quindi per Natale poter aprire le porte dell'albergo. Noi stiamo cercando di mettercela tutta perché questo possa avvenire.
Perfetto, allora vi faccio anche il mio in bocca al lupo e quello di tutta la nostra redazione e grazie insomma per averci raccontato di questo bel progetto.
Grazie a te Stefano, grazie a tutti voi, grazie di cuore da parte della Caritas.
Ciao Mario e buona giornata.
Ciao a tutti, ciao.
Noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata, che tra l'altro è anche l'ultima dell'anno, visto che la prossima settimana non saremo in onda e quindi torneremo poi a metà gennaio con la ripartenza di tutti i programmi, ma come sempre prima di andare in chiusura ci ascoltiamo i consigli di lettura di Gianluca Guidomei.
Buongiorno e benvenuti all'ultimo consiglio del libraio di questo 2020. Oggi parliamo di un libro natalizio, si intitola Piccolo libro sull'amore, l'ha scritto Ulstar che l'ha pubblicato Iperborea. Fa parte della collana dei Mini Borei, che è la collana appunto per bambini di questo emerito editore che pubblica tutte storie nordiche. È la storia di Fred, che è un bambino timido, innamorato della propria famiglia, aspetta con ansia il Natale che appunto è alle porte. Insomma, sembra che sia tutto a posto, tranne che scopre e ci racconta di essere innamorato di Gerda. Gerda è la bambina, secondo lui, più bella in assoluto che abbia mai visto, anche se ha i capelli un po' crespi, anche se ha una voce nasale. Raccontandoci, cercando di spiegare questo suo innamoramento, ecco, non trova le parole giuste e non trova nemmeno un motivo preciso per il quale appunto sia così innamorato di lei. Però ha bisogno di parlarne, ha bisogno di dirlo al mondo e soprattutto di dirlo a suo padre, che purtroppo in quel momento è lontano, perché siamo negli anni 40, durante la Seconda Guerra Mondiale, e il suo paese sta per essere invaso dall'esercito nazista. E quindi il padre è stato inviato a sorvegliare la frontiera e lui dice testualmente per colpa di quell'idiota con i baffetti neri. E così escogita uno stratagemma un po' fantasioso come tutti i bambini, si chiude nel guardaroba e attraverso la presa d'aria decide di raccontare questo suo sentimento, questo suo innamoramento per Gerda al padre, e non importa se a rispondergli sarà il rumore del vento, lui sa che suo padre lo sta ascoltando, che lo può capire perché anche lui è innamoratissimo di sua moglie e quindi di sua madre, ma soprattutto deve trovare il coraggio di dichiarare il suo amore a Gerda, perché ovviamente qua iniziano gli imbarazzi, gli impacci dell'età, i suoi gesti goffi, e noi seguiamo questa prima storia d'amore in tutta la sua tenerezza. È un libro molto delicato, che riesce ad essere anche assolutamente leggero, che però ci racconta forse l'essenza delle cose, visto che stiamo parlando di Natale che sta arrivando per tutti noi. Ecco, la famiglia di Fred apprezza le cose semplici, le cose vere, anche i due piccoli regali che potranno arrivare in questo inverno così freddo e così difficile in famiglia, sono le cose forse più importanti. In questo libro ci sono tanti gesti di gentilezza, ci sono anche atti di coraggio, c'è tanto affetto e appunto la capacità di apprezzare le cose piccole di tutti i giorni, perché forse una delle cose importanti che ci racconta sempre Ulf Stark è che la magia si può nascondere dove non te l'aspetti. L'epilogo, ovviamente, non ve lo racconto, vi dico soltanto che è davvero una storia che ti riscalda, e a fine lettura ci si ritrova forse con un dolce sorriso sulle labbra. È un libro da regalare a tutti, ai bambini di qualsiasi età, perché va benissimo da leggersi a 8 o 9 anni, ancora meglio, però è anche una bella storia da leggere in famiglia, quindi magari con la lettura di un adulto a bambini anche un po' più piccoli. È davvero un libro gentile che di questi tempi, con questo Natale un po' particolare che stiamo per affrontare, può fare davvero davvero bene. E quindi buon Natale e buone letture.
Grazie a Gianluca per il consiglio sia di lettura che anche di regalo per il Natale che ormai si approssima, visto che mancano solo 10 giorni. A questo punto anche io ne approfitto per farvi gli auguri per delle felici feste e per, insomma, darvi l'appuntamento all'anno prossimo. Grazie per aver passato questa mezz'ora con noi, buon resto della giornata e a presto.
Io ne ho lette cose che voi umani non potreste immaginarvi.